Cominciamo dall'emulazione, dai videogiochi e dal caso dei quattro dodicenni siciliani con il professor Carlo Lai, che saluto, benvenuto su Radio Cusano Campus e buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori.
Professore, abbiamo due attori importanti in scena, i videogiochi violenti che vengono emulati dai dodicenni, dai ragazzi, e poi evidentemente una sorta di aggressività esasperata ed esagerata. Come leggere questo episodio?
Allora, diciamo che gli studi sul... Allora, il tema dei videogiochi è un tema relativamente recente, per cui si è visto che innanzitutto una delle preoccupazioni più rilevanti è quella per cui c'è sempre più uso di videogiochi e i ragazzi tendono sempre di più ad usarli come modalità per chiudersi, per isolarsi. Quindi è un modo che spesso viene utilizzato dai ragazzi per isolarsi e quindi per non vedere la realtà per quello che è. Quindi in realtà, mentre prima veniva visto come una sorta semplicemente di dipendenza il fatto di usare molto internet, i social e quindi anche videogiochi, oggi sempre di più si sta capendo che in realtà è una modalità per isolarsi, quindi per mettere fuori la realtà con tutte le preoccupazioni, le responsabilità che questa provoca.
Tutto questo nasconde, chiedo scusa professore, il bisogno di isolarsi è importantissimo ed evidentemente riguarda anche gli adulti, quindi è un problema trasversale, è un bisogno che nasconde un'incapacità di stare in relazione con gli altri o una necessità di guarigione emotiva, non so, il bisogno di solitudine può essere anche questo.
Ma assolutamente, ma una cosa...
Abbiamo perso... Professore, la perdiamo ogni tanto.
Sente?
Sì, deve stare in un punto dove c'è segnale. Sì, adesso sì, la sento.
Io non mi muovo, quindi spero che non ci siano problemi esterni, ma non mi muovo.
Proviamo.
Una cosa è l'isolamento sociale, per cui una persona riesce a stare da solo con se stessa e riesce a in qualche modo vivere un'esigenza che è assolutamente fisiologica negli uomini. Un'altra cosa invece è utilizzare dei mezzi per, il termine tecnico, è dissociarsi dalla realtà, quindi in qualche modo per non adempiere a tutta una sorta di responsabilità che hanno a che fare col rapporto reale, con le persone, con le problematiche che volta per volta abbiamo. Le macchine virtuali che utilizziamo oggi sono assolutamente funzionali invece per creare situazioni dissociative, dove quindi una persona tende a evadere dalla realtà, quindi evadendo dalla responsabilità. Poi c'è un'altra questione che, se volete, approfondiamo, che è la questione della violenza del videogioco, che quindi è assolutamente determinante, perché questo è uscito anche io stesso ho fatto uno studio da poco sulla questione dei videogiochi violenti e non violenti. In realtà i videogiochi, quanto più sono violenti e tanto più permettono una maggiore dissociazione dalla realtà, e inoltre fanno disinvestire dall'aspetto sociale. Tanto più si gioca ad un videogioco violento e tanto più è difficile entrare in relazione con gli altri, poi ritornando in una condizione poi posteriore al gioco. Quindi questo è funzionale al fatto che, se la persona utilizza sempre giochi violenti, in realtà è sempre meno disposto a entrare in relazione e fare rapporti sociali. Quindi, ritornando alla sua domanda della questione, se una cosa è l'isolamento fisiologico, dove uno vive una condizione di solitudine in qualche modo anche positiva, direi che utilizzare molto un videogioco violento sicuramente favorisce un processo più dissociativo.
Esatto, infatti questo è il tema e anche la preoccupazione. Io ho letto dei commenti in rete rispetto a questo caso, no? Le persone tendono un po' in qualche modo a difendere i videogiochi dicendo che è la cattiva gestione da parte dei genitori. E a proposito di questi, il procuratore per i minorenni ha evidenziato che dovrebbe essere un campanello d'allarme per le famiglie quello che è accaduto, e allo stesso tempo i genitori, che sono stati ascoltati dai carabinieri, erano disperati e hanno assicurato che non avevano mai visto i figli mettere in atto condotte violente. Quindi qui sembrerebbe esserci una specie di blackout, no? Tra il comportamento dei figli e l'osservazione dei genitori, i quali evidentemente non hanno piena consapevolezza di quello che sta accadendo, insomma, di come si trasforma un figlio fuori casa.
Assolutamente sì, diciamo che questo è coerente con quello che dicevo prima, cioè lì il problema è che se c'è in atto un meccanismo dissociativo, il meccanismo dissociativo può essere potentissimo, per cui una persona vive quella situazione come staccata dalla realtà, è come se fosse un altro sé che viene messo in gioco quando avvengono quelle cose. Il momento in cui però si rompe il meccanismo dissociativo, per cui in qualche modo quell'altro aspetto irrompe nella realtà, può creare situazioni come queste. Non è la prima volta in realtà che la cronaca riporta situazioni in cui c'è un'emulazione di questo tipo, cioè io ne ricordo anche altre.
Sì, sì.
Il problema è che è estremamente importante che la famiglia quindi in qualche modo in realtà cerchi di capire che cosa viene fatto, che cosa fa il figlio, quindi in qualche modo interessarsi, cercare di capire cosa viene fatto, perché in realtà in genere dietro queste situazioni ci sono ore e ore e ore,
sì, immagino,
giornaliere
di lavaggio del cervello in qualche modo, perché sembrerebbe un vero e proprio lavaggio del cervello questo. Io ho sempre una domanda da fare in questi casi, no? In un gruppo c'è sempre qualcuno che dovrebbe alzare il livello del controllo, no? Voglio dire, mi meraviglio del fatto che nessuno tra questi bambini, perché hanno 12 anni, no, abbia sentito la cosa fastidiosa, hanno sentito la cosa preoccupante, cioè la dinamica
c'è
del gruppo.
Anche l'aspetto dei campanelli d'allarme, cioè se ci sono dei segnali per capire che nel gruppo c'è qualcuno che non è ok. Apparentemente questi quattro ragazzi, come dicevo all'inizio dell'intervista, sarebbero persone per bene, di fatto si sono rivelati dei vandali. Ci sono delle caratteristiche che possono anticipare agli altri che non si hanno intorno persone per bene?
Guardi, questa mi vengono in mente tante situazioni, anche nel caso del bullismo, dove in qualche modo ci sono situazioni che poi vanno veramente alla deriva e creano drammi terribili. Lì il problema è capire quando il leader, che potere ha il leader e se ci sono leader alternativi all'interno di un gruppo. Se il leader è uno e in qualche modo è portatore di un valore, di un significato, di un comportamento che in qualche modo è negativo, se c'è un leader alternativo che gli si antepone in qualche modo dove possibile, ad esempio chi gestisce la classe, l'educatore, il genitore, eccetera, può fare riferimento a quello in qualche modo per anteporlo e far sì che quindi si creino delle fazioni differenziate. Ma quando non c'è, c'è un'unica situazione che è degradata, in realtà può andare in quel modo all'interno del gruppo. Per questo spiega il perché in molte situazioni va così, non ci sono altre soluzioni. Per quanto riguarda invece i segnali dall'esterno, beh, i segnali ci sono, però questo non vedere, cioè ad esempio un figlio che trascorre 5 ore, 6 ore, perché sicuramente è andata così con questi... È difficile immaginare, Fortnite insomma si conosce come gioco, è un gioco assolutamente che crea un addiction rilevantissimo, se ne è parlato tanto negli Stati Uniti, non solo in Italia, quindi insomma dovrebbe porre attenzione e cercare di capire che cosa fa. Poi in realtà i segnali sono anche quelli del fatto che è proprio quella sensazione di estraneità da quella situazione che in qualche modo dovrebbe mettere in allarme, cioè nel momento in cui ci sono 5-6 ore e questa cosa viene ripetuta e c'è un senso di estraneità per cui non si sa che cosa sta accadendo, beh, insomma, interessarsi direi che è il minimo, quindi è estremamente importante che i genitori in qualche modo si sforzino per cercare di capire che cosa accade lì.
Sì. Interessarsi pure che, per prevenire e proteggere i ragazzi e proteggere le persone che stanno intorno a questi ragazzi.
Assolutamente sì, direi proprio certamente sì, quella è la strada principale. È chiaro che la vita di oggi talvolta, come dire, da un lato queste situazioni talvolta possono essere addirittura favorenti un comportamento da parte dei genitori, per cui i genitori dicono: ah, vedi com'è tranquillo, sta buono lì per 5-6 ore,
certo, lo lascio giocare,
lo lascio giocare, e questo produce quell'effetto. In realtà la cosa migliore, che una vecchia cosa che si dice, ma insomma secondo me rimane attuale, è che tanto più un figlio sta nella mente del genitore, tanto più quel figlio è protetto. Quindi in qualche modo quando questo figlio esce dalla mente del genitore per in modo continuativo, per troppo tempo, cioè quello è un campanello d'allarme.
Una bella frase questa, dovremmo ricordarcela sempre, e da genitori, sì, insomma, del mondo degli adulti, da trasmettere a quello genitoriale, no? Quando il figlio è nella mente dei genitori, ovviamente si corrono molto meno pericoli di quando il figlio, esatto, non è più nella mente del genitore. Grazie davvero a professor Carlo Lai, che è docente di psicologia clinica alla Sapienza, per essere stato con noi e averci aiutato anche a comprendere quello che è accaduto in questa scuola di Palermo.
A risentirci presto, professore. Grazie, buona giornata.
Buona giornata.
Ciao, a presto. Ciao, ciao. A presto.